l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Eccoci qui, ben trovati, ben ritrovate. Ciao Federico.
Ciao Chiara. Allora, parliamo di robotica indossabile, che non, però quasi, cioè, stavo per dire che non è un cappottino.
La gigrobo d'acciaio.
Non è un cappottino robotico, però è in certo senso, come si potrebbe dire,
un
vestito.
Ausilio.
Esatto. C'è un laboratorio proprio di robotica indossabile alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è qui con noi una ricercatrice di questo laboratorio, Simona Crea. Benvenuta, Simona.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, c'è questo laboratorio alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è venuto fuori anche uno spin-off, no? Che si chiama IUVO, che però non è un acronimo, no? Crea?
Dal latino.
Sì, sì. IUVO viene dal latino e significa io assisto.
Io assisto.
Ricapitola quella che è un po' la missione, insomma, l'obiettivo principale della nostra startup, che è quello di sviluppare tecnologie che possano assistere la persona in vari ambiti applicativi. Quindi si va dal settore medicale al settore industriale, l'assistenza all'operatore.
I robot indossabili sono diversi?
Assolutamente sì. I robot indossabili si definiscono anche esoscheletri, quindi sono strutture meccaniche che agiscono in parallelo, come dire, in sinergia con il corpo umano e possono assistere diversi distretti corporei, quindi gli arti superiori, gli arti inferiori, il distretto, diciamo, lombare, possono essere applicati in vari scenari, quindi possono essere utilizzati per applicazioni medicali, ma anche per applicazioni diverse, quali appunto il supporto al lavoro manuale.
Sì, forse noi li riconduciamo più spesso, magari nell'uso medico, a quegli esoscheletri robotici che aiutano le persone nella riabilitazione, nei deficit motori. Invece in realtà hanno anche altre applicazioni diverse.
Assolutamente sì. In realtà il mondo della robotica indossabile nasce effettivamente per quelle che appunto lei ha descritto come applicazioni medicali e per la riabilitazione e l'assistenza del paziente con disabilità motorie. E, dagli anni 60 ecco, si vedono i primi esoscheletri nati proprio con queste finalità. Devo dire che negli ultimi anni in particolare c'è stata un po' un'esplosione di questo mondo anche in scenari applicativi diversi e quindi il settore per esempio delle applicazioni industriali sta crescendo notevolmente.
Sì, ecco. per semplificare, intanto diciamo che esoscheletro nel vero senso della parola perché corre fuori dalle braccia, dalle gambe, dal busto, no? Quindi e si ha una sua autonomia di movimento e diventa fondamentale per diminuire la fatica in lavori come, pensiamo alla pulizia dei vetri, dei grattacieli, oppure stare continuamente con le braccia in alto in una catena di produzione di automobili, quando vediamo, no, in molti video che arriva l'automobile in alto e gli operai sono sotto. La diminuzione di fatica è sensibile, ma l'esoscheletro cos'ha? Dei suoi piccoli motori?
Allora, la tecnologia che abbiamo sviluppato in IUVO e con Comau, il nostro partner che chiaramente si è occupato anche della ingegnerizzazione e commercializzazione di questa tecnologia, in realtà noi la definiamo completamente passiva, quindi è basata su meccanismi, elementi elastici che non richiedono l'utilizzo di elettronica, non richiedono l'utilizzo di batterie, non richiedono quindi ovviamente un'attuazione propriamente detta.
Quindi diciamo seguono il movimento della persona che li indossa, facilitano il movimento senza dover, diciamo, attivare dei motori.
Però hanno degli elastici, lei dice, hanno delle molle, sì, dei tensori.
Esatto, esattamente. Ah. Hanno dei meccanismi elastici che permettono di immagazzinare energia in alcune fasi del movimento e rilasciare questa energia in altre fasi del movimento. Per cui senza utilizzare batterie, appunto, elettronica o sensori, sono in grado di agire in modo sinergico con l'azione della persona e quindi dare supporto. Le applicazioni sono tantissime, ecco, nel mondo appunto del supporto al lavoro manuale, si va da possibili applicazioni nel mondo dell'agricoltura, dell'edilizia, ma anche appunto negli ambienti manifatturieri dove appunto, come diceva lei, ci sono diverse realtà in cui alcune postazioni richiedono l'utilizzo prolungato degli arti superiori, sia nell'esecuzione di movimenti ripetitivi ma anche nel mantenimento di posture con gli arti superiori alzati.
Mentre sta parlando, appunto, mi immagino anche una persona che debba stare tantissime ore in piedi, quindi un supporto che insomma sostenga, diciamo, lo scheletro può essere di aiuto anche per lo scarico sulla schiena, eccetera eccetera. Lei diceva addirittura in agricoltura, ci fa qualche esempio?
Allora sì, per quanto riguarda il supporto agli arti superiori, in particolare in agricoltura, si possono immaginare tutte le attività che vengono eseguite appunto con le braccia sollevate, si può immaginare anche la potatura, per esempio, certo, di ulivi o la raccolta delle olive, ecco, in questo periodo. Per quanto riguarda il supporto lombare, quindi tutto quello che è il sostegno al distretto lombare, quindi per chi fa attività, per esempio, che richiedono di stare molto tempo in piedi o eventualmente di movimentare i carichi, chiaramente le tecnologie sono diverse, quindi esistono esoscheletri che possono supportare la persona anche in questo tipo di attività. Quindi chiaramente per ciascuna attività che si va a identificare, più appropriato andrà ad assistere quel distretto corporeo che è maggiormente sollecitato durante l'attività.
A me a Chiara adesso piacerebbe averne uno qua per vedere cosa... Ma immagino che lei invece li abbia indossati. La sensazione è, ecco, proprio, sì, di non avere il peso delle braccia, cioè uno è tranquillamente appoggiato e usa le dita.
No, e poi è comodo da indossare per appunto magari tante ore al giorno.
Allora, la domanda è molto interessante. Indossare un esoscheletro di arto superiore sicuramente riduce il carico legato alla gravità degli arti superiori stessi. Il dispositivo che nello specifico abbiamo sviluppato noi è un parziale compensatore della gravità dell'arto superiore, che però noi sconsigliamo di utilizzare, come dire, come se fosse un tavolino, ecco, quindi con livelli di assistenza molto alti, tali per cui è molto difficile tornare indietro, quindi tornare con le braccia lungo il corpo. Questo perché ovviamente ci potrebbe essere una parte del movimento, quindi la parte di salita del braccio, supportata dall'esoscheletro, mentre invece la parte di discesa potrebbe essere impedita dall'esoscheletro. Quindi noi suggeriamo di utilizzare l'esoscheletro come parziale compensatore di gravità e quindi per dare sempre alla persona la possibilità di tornare indietro facilmente, ecco, senza dover contrastare l'azione.
Ma per come li state immaginando, scusi, perché appunto dovrebbero essere pensati come, diciamo, strumenti di sicurezza che vengono indossati ad esempio dagli operatori, così come indosserebbero un caschetto, un paraurti, le scarpe antinfortunistiche, così li state immaginando, quindi molto versatili, molto, molto facilmente indossabili dagli operatori?
Sì, allora su questo chiaramente c'è un dibattito anche a livello internazionale, devo dire, quindi nell'intera comunità di persone che si occupano in vario modo di sicurezza sul lavoro e di ergonomia. Quindi ad oggi non ci sono gli elementi per poter dire che un esoscheletro può essere utilizzato come dispositivo di protezione individuale. Ci sono alcune realtà del mondo dove questa proposta è stata avanzata, però chiaramente, come dire, la tecnologia è nuova e quindi bisogna essere cauti anche in questo tipo di introduzione. C'è anche un aspetto, come dire, regolatorio che va in qualche modo aggiornato.
Che deve crescere.
Tecnologie.
Certo.
Quindi chiaramente è un tema molto caldo su cui c'è un dibattito in corso.
Credo che abbiamo detto tutto,
sì, magari
quello
appunto,
che potevamo.
Proprio su questi aspetti, magari legati alle certificazioni e diciamo agli aspetti formali, ne parliamo proprio con il nostro ospite Gabriele Garignano che sta per arrivare. Va bene, grazie davvero Crea, buonissimo lavoro allora, perché ce n'è da fare
grazie
nei prossimi anni.
Sì, molto, grazie a voi, grazie a tutti.
Per approfondire rapidamente però un aspetto centrale dell'utilizzo di questa strumentazione per il lavoro, abbiamo qui adesso l'ingegner Gabriele Garignano. Benvenuto, ingegnere.
Grazie, un saluto a tutti.
Benvenuto.
Direttore tecnico della Fondazione Ergo, partner PwC. Allora, la Fondazione Ergo ha, lo dicevamo anche prima, organizzato questo seminario online sugli esoscheletri. Però la Fondazione su questa strumentazione fa un lavoro particolare e lo fa anche su altri strumenti di certificazione della loro qualità e funzionalità. Ci spiega cosa significa?
Certamente, il lavoro di cui ci occupiamo è far calare queste soluzioni, in particolare soluzioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai negli stabilimenti manifatturieri, farle calare in reparto, quindi andando a valutarne il beneficio e il loro utilizzo. Nel caso specifico degli esoscheletri abbiamo valutato e studiato l'esoscheletro MATE, facendo leva sulla nostra partnership con l'Università di Bologna e con il Politecnico di Torino. Abbiamo portato l'esoscheletro in laboratorio e abbiamo valutato, misurato la riduzione, l'effetto di riduzione del carico muscolare di questo esoscheletro specifico che lavora sul comparto spalla, misurando appunto la riduzione dello sforzo muscolare. Questo è stato un lavoro da laboratorio che ha generato una grandissima quantità di dati che poi noi, come diciamo gruppo di ingegneri esperti applicativi, no? Noi ci occupiamo di ingegneria industriale e di ergonomia applicata, abbiamo utilizzato per andare a capire qual era l'effetto della riduzione, di queste riduzioni misurate quantitativamente, no, dei muscoli, sul nostro strumento di valutazione ergonomica, quindi valutazione del carico biomeccanico.
Cosa è venuto fuori?
Sono venuti fuori valori molto interessanti, perché abbiamo diciamo, ottenuto, diciamo, il laboratorio ha verificato e misurato una riduzione dei vari muscoli del comparto spalla, di percentuale che vanno dal 25 al 30% a seconda del muscolo e del tipo di postura. Noi ovviamente ci siamo concentrati sulle posture più interessanti, più comuni che si possono riscontrare nell'industria, devo dire in particolare nell'industria automobilistica, e questi valori sono stati quindi applicati allo strumento di valutazione del carico biomeccanico che la Fondazione ha sviluppato insieme a un pool di aziende che comprende il gruppo FCA e il gruppo Volkswagen, che già applicano a livello globale questo strumento, e con questo strumento di analisi è possibile andare a calcolare la riduzione del carico biomeccanico su un lavoratore che è portato nell'esecuzione del proprio ciclo di lavoro a lavorare con posture incongrue della spalla. Ma oltre a ciò, noi abbiamo potuto poi sfruttare questi risultati per andare anche a fare una valutazione di tipo economico.
Ci viene in mente che per entrare, diciamo, negli stabilimenti di gruppi, come diceva lei, FCA e Volkswagen, certamente ci vogliono appunto delle certificazioni, tutti gli studi che voi avete fatto, ma poi certamente deve essere anche sostenibile dal punto di vista economico, perché gli operatori che lavorano nell'impresa sono tanti.
Dal punto di vista economico, ovviamente ci sono dei vantaggi. No, quello che noi siamo riusciti a fare è stato collegare la misurazione della produttività con la misurazione della fatica. Sì. Nel nostro modello, se un ciclo di lavoro richiede un livello di fatica, di sforzo cresce e supera certi limiti, il sistema genera dei costi extra in termini di tempo aggiuntivo per compensare l'eccesso di fatica. Quindi questo significa che se grazie all'esoscheletro vado a ridurre il carico biomeccanico, mi si riduce l'esigenza di allungare i tempi di lavoro, e quindi ciò consente una riduzione di costo. Per l'azienda questo è fondamentale, perché a questo punto, se investendo in un esoscheletro dall'altra parte ho delle riduzioni di costo, io ricavo un budget per pagare, no, l'investimento in esoscheletri.
Cioè c'è una riduzione naturale dei tempi dovuto dal fatto che la fatica è minore, e questa riduzione vuol dire tempo risparmiato ed è un valore nel calcolo della produzione.
Nel calcolo della produzione, esattamente. Ridurre i tempi non significa far accelerare le attività, questo è un concetto importante. Cioè, nella definizione dei tempi standard, il livello di sforzo è uno dei fattori di influenza del tempo. No, pensate a, appunto, muovere con una mano un oggetto molto leggero, non so, come una penna o una vite. No, se faccio lo stesso movimento con in mano un oggetto di 4-5 kg, è ovvio che il movimento è rallentato. a causa dello sforzo. Quindi riducendo lo sforzo, ovviamente io riesco a ridurre anche il tempo di esecuzione per una minore domanda di sforzo fisico.
Certo, si tratta proprio di un efficientamento, insomma, del lavoro, chiarissimo.
Giusto per concludere, l'aspetto dell'efficienza è molto importante, però noi come Fondazione Ergo consideriamo efficienza e sicurezza e salute del lavoratore come le due facce di un'unica medaglia. Questo è fondamentale.
La soluzione deve essere così. Grazie, ingegnere, buon lavoro.
Buon lavoro.
Prego.
Ci sono storie di scienze, di tecnologia che si intrecciano fortemente con la vita economica produttiva, con le imprese di un paese e magari anche, certo, di tutto il mondo. Se volete un esempio molto evidente, pensate a Thomas Edison e a come le sue invenzioni abbiano rivoluzionato la produzione industriale e i servizi. Per chi ci ascolta e ha fra i 40 e i 50 anni, le vicende del mondo delle imprese italiane degli anni 80 e inizio 90 credo che non siano ben noti. In particolare qui ci soffermeremo su un nome, Raul Gardini, e su un'azienda, la Montedison. Edizione Ambiente ha pubblicato un saggio che si intitola L'uomo che inventò la bioeconomia, Raul Gardini e la nascita della chimica verde in Italia. Mario Bonaccorso ne è l'autore ed è qui a Darwin. Benvenuto, Bonaccorso.
Grazie a tutti.
Lei è giornalista di scienze e anche blogger, ha un blog, Il Bioeconomista. Però noi inizieremo a parlare di questa vicenda con Marco Fortis. Benvenuto Fortis.
Saluti a tutti.
Lei è direttore e vicepresidente della Fondazione Edison e docente di economia industriale e commercio estero presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica. Allora Fortis, lei fra l'altro ha anche vissuto da vicino le vicende Montedison. Vuole ricordarci questa abbinata, un personaggio come Gardini e questa grande azienda?
Sì, un grande personaggio con cui ho avuto il privilegio di lavorare tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Ricordo, proprio perché lei ha citato i giovani e le persone di una certa età, magari si ricordano quell'epoca, ma i giovani meno. Negli anni 80 l'Italia aveva, diciamo, quattro grandi condottieri che erano sostanzialmente ovviamente la Fiat, la Pirelli, l'Olivetti e appunto il gruppo Ferrucci, guidato da Raul Gardini. Questi quattro condottieri erano i principali protagonisti dell'industria italiana, ma si può dire che soprattutto su alcuni fronti, in particolare quello dell'internazionalizzazione, il vero protagonista di quell'epoca fu proprio Gardini, perché tutte le sue acquisizioni all'estero andarono in porto, tranne una, quella della British Sugar, ma per il resto il gruppo Ferrucci acquistò la prima compagnia saccarifera francese, la Béghin-Say, poi acquistò in America la Cerestar, la parte europea della Cerestar, produttrice leader europea dell'amido. Conquistò la Central Soya sempre in America, acquistò la Levieur, una grande compagnia di oli in Francia. Quindi le acquisizioni del gruppo riuscirono e con la mancata acquisizione della British Sugar, paradossalmente le più violente realizzate per questa operazione finanziaria permisero poi a Gardini di avere anche maggiori risorse per scalare la Montedison.
Quindi c'era un progetto che avrebbe dovuto poi essere concretizzato come Montedison, di una grande azienda multinazionale italiana, qualcosa che non abbiamo più avuto e non abbiamo.
Certamente il gruppo Ferrucci era già un grande gruppo multinazionale, ma con l'acquisto della Montedison si realizzò quella combinazione tra agroindustria e chimica che Gardini immaginava essere una frontiera fondamentale dell'innovazione, che portò poi il gruppo stesso a essere studiato anche come caso di studio, per esempio, dalla Harvard University, perché conciliare diciamo le materie prime agricole con il loro utilizzo a fini industriali ed energetici era proprio il grande progetto di Gardini. Dapprima con l'etanolo, cioè la possibilità di ottenere dalla eccedenza di cereali dell'alcol da miscelare con la benzina, come già avveniva negli Stati Uniti, e Gherlini pensava che anche l'Europa dovesse intraprendere questa strada. Ci stava riuscendo, anche la commissione per opera del commissario all'agricoltura era intenzionata ad andare in questa direzione, ma poi questo piano di utilizzo dei cereali come materia prima per i carburanti fu stoppato in qualche modo dalle lobby petrolifere all'epoca, mentre le operazioni invece di utilizzo delle materie prime agricole ad altre destinazioni industriali andarono molto avanti, soprattutto con le plastiche che allora si cominciava a immaginare potessero essere biodegradabili utilizzando appunto come materie prime delle componenti agricole. Sappiamo che poi quel sogno di allora è diventato realtà oggi in Italia e nel mondo con la produzione di plastiche ottenute dall'amido di mais.
Solo che qui siamo 30-40 anni prima. Io voglio solo ricordare che poi tutta la vicenda, ma lo ricordo al volo perché non è il tema di questo servizio, finì dentro le storie di Tangentopoli, ci fu insomma una fine anche abbastanza drammatica perché Gherlini si tolse la vita, insomma è tutto il sogno esplose. Allora Fortis, adesso io passo a Bonaccorso perché qui c'è il titolo del libro, L'uomo che inventò la bioeconomia. No, non è un titolo con enfasi, era un dato reale questo, no, Bonaccorso?
Beh sì, possiamo dire assolutamente che questo sia un dato reale. Di fatto Gherlini, che come ricordava il professor Fortis, veniva dal gruppo Ferruzzi, rideva a Monte Edison, in questa acquisizione si realizza quella che era la sua grande intuizione di integrare chimica e agricoltura per arrivare a quella che noi oggi chiamiamo bioeconomia, che forse negli anni Ottanta non era conosciuta come tale, ma che sicuramente era la chimica verde. E proprio la rivista dell'Harvard Business School che citava prima il professore riconosce a Gherlini già a fine anni Ottanta di essere colui che ha inventato la chimica verde, quindi ben prima che Warner e Anastas scrivessero i 12 principi base della chimica verde.
Beh, possiamo anche ricordare, mi scusi Bonaccorso, che nell'84-85 appaiono le prime organizzazioni, i primi partiti verdi che si presentano alle elezioni, quindi era veramente un antesignano.
Sì, io dico un innovatore, un precursore, perché attraverso l'analisi che io ho compiuto, che mi ha portato non solo a leggere articoli di giornale dell'epoca, ma anche i suoi contributi molto efficaci sulla stampa, anche in corso un caso specifico quando gli fu assegnata la laurea honoris causa in agraria dell'Università di Bologna. Beh, lui fa interventi dove davvero si vede la grande visione che aveva Gherlini, che aveva compreso come fosse necessario riconciliare la chimica e l'economia in genere con l'ambiente. Quindi lui parlava di temi che per noi oggi sono attualità, ma appunto ne parlava 30 anni fa, e da questo punto di vista credo ci possa essere anche un grande rammarico per il paese di non aver supportato questa transizione che lui così efficacemente aveva già segnato. Sono forse 30 anni persi, perché anche il suo grande obiettivo, questo diciamo Gherlini lo sosteneva, l'ha sostenuto a più riprese, di creare un grande gruppo chimico italiano in grado di competere nei mercati internazionali e di competere sulla base dei principi di sostenibilità. Sì. Credo che davvero insomma il libro a questo obiettivo Gherlini possa essere oggi riscoperto nella sua grande figura di innovatore. Da questo punto di vista davvero l'uomo che ha inventato la bioeconomia, e del resto ha lasciato in eredità quella che oggi è un'impresa in grado di competere nel mercato delle bioplastiche a livello mondiale, che è la Novamont, guidata da Claudio Bastioli. Novamont nasce proprio dentro Monte Edison come centro di ricerche Fertec, Ferruzzi Ricerche e Tecnologie. Sì. È lì che vengono sviluppate le prime bioplastiche. Novamont era di fatto la nuova Monte Edison, cioè la Monte Edison che doveva approcciare il terzo millennio.
Senta, ritorno a lei, Fortis, per un dato sociologico-culturale. Si dice effettivamente che Gardini avesse una sua fortissima capacità di interagire manageriale, che avesse, per dirla, la dico molto semplicemente, ma davvero un grande fascino come manager. È vera questa cosa? La dicono in tanti.
Beh, certamente era un uomo che emanava un grandissimo fascino, come non ricordare poi anche le sue grandi imprese sportive con il Moro di Venezia. Era un uomo sempre al centro dell'attenzione internazionale, dialogava con i massimi vertici della comunità europea. Era una persona che quando interveniva spesso alle conferenze, ne ricordo una alla Sorbona davanti agli studenti francesi, conferenze veramente entusiasmanti, dove trasmetteva questa sua grande visione di innovatore. Quello che proprio lo contraddistingue è questa sua predisposizione all'innovazione in tutti i campi. Era un uomo che parlava di Europa con la convinzione di un vero europeista. Allora i nostri imprenditori non avevano tutta questa visione internazionale che oggi è più diffusa.
Era un trascinatore e vabbè, insomma, è andata come abbiamo raccontato. Allora, Fortis, buon accorso, grazie. Edizioni Ambiente, l'uomo che inventò la bioeconomia. Grazie e buon lavoro.
Grazie e saluti a tutti.
Abbiamo finito qui, Chiara.
Sì, ciao Federico, ciao ascoltatori, noi ci sentiamo presto qui e tutte le altre puntate le trovate su www.radio24.it. Ciao.
Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.